Rossa, andiamo a cominciare dunque la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di questa mattina. Andiamo a iniziare con il Corriere della Sera, che apre sulla pandemia, la lotta al virus e soprattutto tutto il dibattito in merito all'adozione o meno del cosiddetto Green Pass, cioè il documento digitale stampabile che certifica di essere vaccinati o comunque negativi. L'obbligo Green Pass entro fine luglio, leggiamo a pagina 2, sì per treni e aerei, c'è il nodo dei ristoranti. In arrivo il decreto sul certificato, martedì la cabina di regia del governo sarà introdotto per le cene solo se servirà ad evitare le chiusure dei locali. Del resto ci sono dei dati sui contagi che non possiamo ignorare, scrive Sergio Arari a pagina 2. E poi nella pagina successiva Margherita De Bac parla, fa l'identikit dei nuovi ricoverati e delle nuove vittime, non vaccinati o vaccinati con solo una dose, dicono i medici, molti sono Novax che non si sentivano in pericolo, la conferma dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Poi passiamo all'altro tema del giorno, sono diversi insomma, questi sono i principali, la pandemia come sempre e poi la catastrofe ambientale in Germania. Si comincia a pagina 8, morti, case sparite, 1300 dispersi, nubifragio devasta la Germania, paesi isolati per l'alluvione, una diga a rischio, persone in trappola, le vittime sono almeno 67, disastri anche in Belgio e nei Paesi Bassi e l'effetto dei cambiamenti climatici. Le cronache, fra l'altro in un paese insomma che è decisamente ben organizzato, sono terribili. Passanti portati via dalla corrente, ospedali evacuati, abbiamo perso tutto, i sopravvissuti raccontano scioccante come sia successo in fretta. E c'è un'intervista a un climatologo del CNR che parla di eventi sempre più violenti e parla dell'impossibilità di prevederli. Poi, e ancora altre questioni, la politica interna con contorsioni del Movimento 5 Stelle che per ora sembrerebbero essersi placate, Conte a Bibbona, pace con Grillo, adesso pensiamo al 2050, niente meno. Pranzo vicino alla villa del fondatore, i big del Movimento 5 Stelle festeggiano, agire sempre per l'unità, dice Di Maio. Il leader e il patto della spigola, fermezza sulla giustizia, faremo sentire la nostra voce. Certo che se è la voce del Fatto Quotidiano che abbiamo letto poc'anzi, c'è da rabbrividire. Poi fra l'altro diciamo Grillo e la sua famiglia sulla giustizia avrebbero davvero di che, molto poco di che parlare. E, diciamo dalle contorsioni del Movimento 5 Stelle a quelle della destra e del centrodestra, perché qui è in atto una battaglia senza esclusione di colpi fra Fratelli d'Italia da un lato e dall'altro l'asse Forza Italia Lega, che poi anche al proprio interno ha tutta una serie di spine molto sanguinose. Allora, la RAI e l'ira della Meloni, scelta scandalosa, protesta per l'estromissione dal consiglio di amministrazione. Ma l'asse Forza Italia Carroccio non si ferma e mira alla presidenza. Stiamo parlando di tutte quelle acerrime lotte per quanto riguarda i posti dentro il consiglio di amministrazione della RAI, e in particolare la più acerrima di tutte è stata c'è stato anche fra PD e 5 Stelle, ma la più acerrima di tutte è stata sicuramente quella fra Forza Italia e Lega, fra l'asse Forza Italia e Lega e Fratelli d'Italia. Tant'è che poi Ignazio La Russa viene intervistato e dice: è stato tradito un accordo dentro al centrodestra, qualcuno sta cercando di far fallire l'alleanza. E vabbè, certo, diciamo ci sono temi più appassionanti di questo. Quindi le politiche sul lavoro, A pagina 12, il governo allarga il paracadute, più cassa integrazione per Embraco e Ilva, altre 13 settimane di ammortizzatori a chi ha più di 1000 dipendenti. E c'è l'emergenza automotive, l'emergenza per quanto riguarda soprattutto la componentistica dell'industria automobilistica. Abbiamo visto che è un settore molto complesso e molto delicato, dove l'elettronica sta soppiantando in molta parte la meccanica, e quindi le imprese, le aziende che si occupavano di meccanica si trovano in difficoltà. Si moltiplicano le proteste e gli scioperi nei territori, da Firenze alla Brianza, e c'è un'intervista alla vice ministra, alla sottosegretaria del Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, che dice: da GKN è arrivato uno schiaffo all'Italia, al tavolo di crisi solo un avvocato. Sarebbe questi casi viene sempre tirato in ballo l'orgoglio nazionale, ma forse è qualcos'altro rispetto all'orgoglio nazionale, è un orgoglio di classe o sociale o come lo vogliamo dire, ma non c'è molta differenza fra la multinazionale GKN che licenzia e altre aziende nazionalissime che a loro volta licenziano. Non è quello il problema, anche se su questo è stata fatta molta narrativa, ed è una narrativa che purtroppo spesso, troppe volte, è tracimata anche a sinistra. Infine, per quanto riguarda la politica interna, Francesco Verderami firma un retroscena, anzi un restroscena, come si sono sbagliati a scrivere, sul Presidente del Consiglio. Fibrillazioni e veti, Draghi accelera per spingere le riforme, il richiamo ai partiti all'unità, vanno rispettati i tempi. E poi la legge Zan va verso lo slittamento, la senatrice di Forza Italia Barbara Masini chiede che sia approvata, e poi c'è un'intervista a Franco Mirabelli, capogruppo del PD in Commissione Giustizia al Senato, che dice: noi proporremo emendamenti, vedremo quelli di altri, ma la Lega è inaffidabile. Mi pare che sia tutto per quanto riguardava la lettura del Corriere della Sera. Segnaliamo così nelle cronache dell'estate il racconto del festival del Parco Lambro del 1976, fatto da un all'epoca giovanissimo Gerry Scotti, che racconta deliziato la sua presenza al Parco Lambro, l'avreste mai detto. E dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica. Repubblica apre con la Germania, a differenza di quanto fa il Corriere della Sera, e lo fa anche con toni, diciamo, piuttosto roboanti. Catastrofe climatica, il maltempo fa stragi in Germania e Belgio, due giorni di precipitazioni provocano alluvioni senza precedenti, almeno 67 morti, decine di dispersi, a rischio una diga nel Nord Reno-Vestfalia. A Liegi il sindaco invita la popolazione a evacuare. La televisione trasmette immagini di villaggi interi dove la gente è fuggita sui tetti in attesa dell'arrivo degli elicotteri. Anche qui una intervista, un climatologo, stavolta dell'Università di Bologna, che dice: c'è una chiara correlazione fra l'aumento della concentrazione dell'anidride carbonica nell'atmosfera e la frequenza e l'intensità di alluvioni, ondate di calore e periodi di siccità. Nel caso specifico delle precipitazioni assistiamo a un graduale spostamento verso nord delle due fasce che attraversano l'Europa. Una passa nella zona centrale del continente, l'altra attraversa il Mediterraneo. Quest'ultima sta migrando verso latitudini più alte. Tra qualche anno da noi ci saranno sempre meno piogge, che si riverseranno proprio dove c'è stata l'alluvione di ieri. Le nostre proiezioni danno per l'area mediterranea un calo delle precipitazioni compreso fra il 15 e il 20%. L'aumento dei gas serra fa sì che la terra trattenga sempre più il calore in arrivo dal sole, così nell'atmosfera si accumula una quantità di energia che poi si libera sotto forma di eventi meteorologici via via più frequenti e più estremi. Chiede il giornalista: uno studio pubblicato sull'Lancet sostiene che le morti dirette e indirette del riscaldamento globale siano 5 milioni l'anno, ben più del Covid. ben più, insomma, no, perché ci siamo, però vabbè, si capisce. Perché il virus ci fa paura e il clima impazzito no? Perché il coronavirus, risponde questo scienziato, questo Antonio Navarra, me lo può passare la fidanzata, si tratta di un pericolo presente e vicino. Al contrario, gli effetti dei cambiamenti climatici sono percepiti come lontani nello spazio e nel tempo. Ma i tedeschi finiti sott'acqua ieri hanno purtroppo sperimentato che non è così. C'è anche da dire che i 5 milioni di vittime includono sia chi muore per un'alluvione, sia chi è rimasto senza cibo per la siccità. Riguardo il programma Fit for 55 presentato dalla Commissione europea all'interno del Green Deal, dice Navarro, è un piano molto ambizioso e quello che ci vuole, attraversiamo una fase eccezionale della storia, le grandi trasformazioni ci sono sempre state, dal Medioevo alla rivoluzione industriale, ma oggi per la prima volta stiamo cercando di governare un cambiamento epocale. Abbiamo capito che se come specie siamo stati in grado di modificare il pianeta, forse siamo anche capaci di limitare gli effetti collaterali di tale cambiamento, una novità assoluta. Però le politiche climatiche, conclude Navarra, devono essere socialmente accettabili, altrimenti sono destinate a fallire. Le risorse raccolte, per esempio, con lo scambio delle quote di CO2 vanno redistribuite in modo che i cittadini percepiscano un beneficio da misure simili. E poi, a proposito però di quanto questo sia difficile, a pagina 4, il Green Deal spacca l'Europa, scrive Claudio Tito, Roma e Parigi chiedono modifiche, duro scontro a Bruxelles sul pacchetto verde, i paesi dell'est, sempre loro, contrari ai target di riduzione delle emissioni, Francia e Italia preoccupate per gli effetti sui consumatori, si allungano i tempi di approvazione. E intanto Biden segue l'Unione Europea con una proposta al Congresso di Washington, una tassa sull'import dai paesi che inquinano. Quindi cambiamo argomento, o lasciamo stare diciamo i tassi di approvazione dei vari politici. E, a pagina 16 torna Santa Maria Capovedere, torna un luogo simile al penitenziario di Santa Maria Capovedere, quello di Melfi, scusate. Melfi come Santa Maria, scrive Fabio Tonacci proprio a pagina 16, insabbiati i pestaggi dei detenuti in cella. Visite mediche davanti agli agenti accusati, telecamere rotte, picchiatori mai identificati, una storia gemella di quella campana, denuncia Antigone, ma i PM chiedono di archiviare. E poi ritorniamo ancora ai paesi dell'est, a pagina 18, giustizia e diritti LGBT, su Bruxelles lo spettro di un exit sovranista, la crisi con Polonia e Ungheria peggiora, l'Unione Europea si prepara al peggio per salvare lo Stato di diritto. E ancora, per quanto riguarda le cronache, e a pagina 21 una sentenza della Corte di Cassazione su un delitto del 2016, femminicidi, lo stalking non è più un aggravante, così le donne indifese. Il procuratore generale lamenta depotenziata la legge che le protegge. E ieri le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che l'omicidio aggravato è un reato complesso e assorbe quindi lo stalking che lo ha preceduto. Vabbè. L'economia, con ITA che decolla il 15 ottobre con meno di 3.000 dipendenti, intesa con l'Unione Europea, la compagnia partirà con soli 52 aerei, di cui 7 a lungo raggio. Nella pagina successiva GKN ignora il governo e conferma 422 esuberi, cassa integrazione per Embraco e Ilva, i manager della società disertano il tavolo, via libera in Consiglio dei Ministri all'estensione dei sussidi per le due aziende in crisi. Infine, oggi a Roma, ma i biglietti sono esauriti, c'è Marina Abramovic, una lunga intervista a pagina 30 e pagina 31, penso alla morte per godermi la vita. L'artista serbo è protagonista oggi di un incontro al Maxi, dove presenta Rhythm O, la performance estrema con cui indagò i limiti del proprio fisico e delle proprie emozioni, di una, mamma mia, 40 e passa anni fa stiamo parlando, ahinoi. Bene, e questa la lettura del di Repubblica. Un momento che cade tutto. Da Repubblica possiamo passare ora alla lettura del manifesto. Il manifesto, a differenza del Corriere e di Repubblica, sceglie ancora un'altra apertura. Omissione all'estero è il titolo di questa sezione, che campeggia a pagina 2 e pagina 3. L'Italia sosterrà ancora la guardia costiera libica. Via libera della Camera al rifinanziamento del supporto alle milizie di Tripoli. Una grossa immagine con dei manifestanti di mani rosse antirazziste, in cui primeggia il nostro amico Enrico, e poi le ONG contro il PD. Chiedere all'Unione Europea di fare i respingimenti al posto nostro non risolve il problema. Ancora si parla del rapporto di Amnesty International, le violazioni dei diritti mai fermate, i racconti dell'orrore dei migranti prigionieri nella nuova Libia. Marinella Salvi racconta l'accoglienza italo-tedesca ai migranti che arrivano dalla Bosnia a Trieste, Piazza della Libertà a Trieste, dalla rotta balcanica. L'Europa paghi i paesi di frontiera, ma fermare davvero i flussi è impossibile. Poi c'è il DDL Zan nella pagina successiva con la linea attendista del PD. Vediamo cosa fa la Lega, il voto decisivo sarà in autunno, prima in aula arrivano i decreti in scadenza. E poi un'intervista a Barbara Masini, senatrice di Forza Italia, di cui si parlava anche prima, sui diritti: non siamo un paese civile, ora il legislatore faccia la sua parte. Quindi le politiche del lavoro, c'è il tavolo GKN, la rabbia operaia, l'azienda manda un avvocato, lavoratori, sindacati e la sottosegretaria Todde, è inaccettabile, ora ci faremo rispettare. Presidi a Firenze sotto la prefettura, i lavoratori: non ci arrenderemo al fondo inglese. Poi c'è la Whirlpool con gli operai Whirlpool che occupano lo scalo di Napoli. Ancora le tragedie in Germania le abbiamo dette, e su Santa Maria Capua Vetere, qui siamo a pagina 6, la Cartabia riferirà in aula il prossimo 21 luglio, quindi mercoledì. Ieri l'incontro con i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria. Quindi gli esteri, con Cuba anzitutto, ne scrive Claudia Fanti: le proteste una lezione da imparare, per Cuba ora è l'ora dell'autocritica, via i dazi sulle merci importate e salari statali su, ma ci sono problemi che non possiamo risolvere, avverte Diaz Canel. Il governo ricorda anche i successi, in particolar modo il miracolo dei vaccini, resta il blocco di reti sociali e app. Poi il Guardian che annuncia: ecco come Putin influenzò l'elezione di Trump, sullo scoop però la cautela degli analisti americani. Dall'Etiopia: cresce l'emergenza umanitaria ma la guerra non sente ragioni, Abiy Ahmed annuncia la controffensiva nel Tigray. E ancora la il Libano: Hariri rinuncia e la crisi del Libano va fuori controllo. Impossibile creare il governo che doveva sbloccare gli aiuti dopo la tragedia del porto. E che cos'altro? La pagina delle culture si apre con una mostra ad Arles dedicata alla figura di Charlotte Perriand, un artista che fece dei lunghi soggiorni in Unione Sovietica dal 32 al 34 e da lì tirò fuori una serie di bellissimi fotomontaggi che verranno mostrati in questa mostra. E poi direi basta. Segnaliamo però l'ultima pagina a firma di Luigi De Biase, dedicata al ministro paramilitare, così viene definito, Arsen Avakov, a capo del dicastero degli interni di Kiev, che si è dimesso e che ora è pronto a guidare un'opposizione radicale basata su strutture militari a cui deve gran parte della sua ascesa. Così la lettura del manifesto. Diamo un'occhiata ad Avvenire, che, come dicevamo, a pagina 3 ospita un intervento di Francesco Riccardi sul reddito di cittadinanza. Per il reddito di cittadinanza, una riforma dalla parte dei poveri. Oggi solo il 44% delle famiglie in difficoltà riceve il contributo, il 36% dei beneficiari non è in povertà, lamenta la Caritas. Ecco come cambiarlo perché sia efficace. Penalizzati dai criteri attuali sono i nuclei con figli minori, quelli residenti al nord, gli stranieri e chi ha qualche risparmio. Del resto, diciamo, era fatto su misura dell'epoca ministro degli esteri e poi tuttora ministro degli esteri. E la novità dello sviluppo economico, scusate, la novità dell'ascolto degli utenti dei servizi, i nodi dell'inclusione sociale e lavorativa. Perché poi, diciamo, se il 70% dei redditi di cittadinanza sono dislocati in due sole regioni, insomma, qualche piccolo problema ci sta. Ecco. Però, insomma, non si è mai indagata più di tanto questa cosa. Non che gli abitanti di quelle due regioni non abbiano diritto ad averlo, ce l'avrebbero anche quelli delle altre. Vabbè. E poi il coronavirus del mondo, anche Avvenire dedica spazio al Libano, incartato in una crisi che non sembra avere conclusione. La bomba orologeria del Libano sarà l'ultima ondata del Covid-19, scrive Camille Eid. Il paese è in ginocchio, anche i farmaci essenziali sono da tempo introvabili, crescono i contagi e si teme il caos negli ospedali già disastrati. E Hariri getta la spugna per il governo. Ma non c'è solo il Libano, ovviamente in l'Indonesia, nell'occhio del ciclone, e metà della capitale Giacarta è stata ormai colpita dal virus, oltre 54.000 gli infetti giornalieri. L'arcipelago sta diventando l'area asiatica più calda, l'incidenza è aumentata di 7 volte in un mese. Il numero delle vittime a livello globale è ufficiale, quindi, insomma, con tutto quello che sappiamo, ha superato i 4.060.000 unità. L'Indonesia, come detto, è ufficialmente entrata a quota 70.000, l'Argentina ha superato quota 100.000 e via di questo passo. Insomma, non c'è molto da stare proprio tranquilli. Che cos'altro? La Lega Ambiente e le spiagge, pagina 10, le spiagge private e inquinate, avanza l'erosione del territorio. La denuncia: nell'ultimo anno sono aumentate del 12,5% le concessioni balneari, crescono per fortuna anche gli stabilimenti green, qualsiasi cosa questo voglia significare. Poi c'è la pagina, c'è l'inserto della cultura, e poi ci sono le notizie dagli esteri, ma le abbiamo più o meno già raccontate tutte altrove. Qui, come sul Messaggero, si parla della morte di Peter De Vries, il reporter colpito in un agguato ad Amsterdam, e qui, e non l'abbiamo visto altrove, e c'è una breve che però è molto interessante, arriva dalla Turchia. Il presidente turco Erdogan ha licenziato con decreto presidenziale il rettore dell'università Bogazici, Melibulu. Ne avevamo parlato, se vi ricordate, che lui stesso aveva nominato a gennaio, provocando le proteste di studenti accademici che chiedevano l'elezione del rettore. Le manifestazioni hanno ricevuto sostegno anche da altre università. Molti studenti sono stati fermati durante le proteste e alcuni di loro sono stati posti agli arresti domiciliari. Il licenziamento del rettore dell'università a Istanbul non è stato motivato. Bulu è stato un ex candidato del partito di Erdogan AKP. Il suo vice Mehmet Naci Insi è stato subito nominato rettore ad interim. Con questo credo che possiamo chiudere anche la lettura di Avvenire e arrivare all'ultima testata nazionale che abbiamo sotto mano, che è il Messaggero. Poi andremo a concludere con le cronache romane. Allora, la notizia principale per il Messaggero è il via finalmente, seppur insomma come vedremo in maniera molto difficoltosa, alle attività di ITA, cioè la nuova Alitalia. Passaggio di consegne con Alitalia, a pagina 2, ITA il via libera dall'Unione Europea. Il decollo a ottobre, si parte con 52 aerei. Ora aumento da 700 milioni per ramo volo, marchio e servizi di terra, annuncia l'amministratore delegato Lazzarini. Dal 15 agosto sarà possibile acquistare biglietti della nuova compagnia tricolore. Focalizzazione sul lungo raggio, pareggio operativo nel 2023 e fatturato da oltre 3,3 miliardi tra 4 anni. Intanto le low cost vanno all'assalto degli slot, cioè i diritti di atterraggio e partenza dei vari aeroporti. In corsa Ryanair e Wizz Air, EasyJet punta solo su Linate, i concorrenti interessati ai diritti di decollo e atterraggio che il vettore dovrà cedere. E poi ancora nella pagina successiva, dipendenti in due mesi selezione e nuovo contratto. Sarà una società esterna a gestire il passaggio del personale tra vecchia e nuova compagnia. Gli stipendi saranno in linea con quelli della concorrenza, critici sindacati, il governo ci deve convocare subito. Alla fine del 2025 i lavoratori contrattualizzati dovrebbero essere circa 9.650 contro i 10.500 attuali. Quindi un migliaio di meno circa. Subito 45 destinazioni e rapido sviluppo delle rotte verso gli Stati Uniti. Espansione in Africa confermata all'Europa. Così il Messaggero. Poi in realtà per il resto non c'è molto altro di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. A pagina 13 però c'è questo scoop del Guardian che c'era anche sul Manifesto, insomma, ma con meno spazio. Putin e l'ordine agli 007, scrive Anna Guaita a pagina 13, Trump è manovrabile, aiutiamolo a vincere. Beh, su questo non avevo certamente per nulla sbagliato. In possesso del Guardian, carte segrete con i dettagli di una riunione al Cremlino, Donald mentalmente instabile soffre di un complesso di inferiorità, può servirci. Questo stando le valutazioni ovviamente degli 007 russi, poi che questo fosse vero o meno si lascia alla interpretazione di ognuno. Negli USA rivelazioni sulle dimissioni pianificate dai generali nell'ipotesi di un colpo di Stato da parte del tycoon. Poi nella stessa pagina l'omicidio di Peter De Vries, morto il giornalista che dava fastidio ai clan, gli avevano sparato in strada, l'agguato a colpi di pistola lo scorso 6 di luglio. Peter De Vries aveva 64 anni, sospetti mandanti baroni della droga. E per capirci, è quello che ha seguito nel lontano 1983 da ragazzino il leggendario sequestro del magnate della birra Freddy Heineken, e da quell'inchiesta nacque un libro che poi è diventato un film qualche anno fa, fra l'altro non per nulla disprezzabile il film. E poi che cosa ci sta a Roma, a pagina 15 hanno trovato tutta una serie di VIP che si compravano borse contraffatte, e grande scandalo, e poi direi anche basta per quanto riguarda la cronaca nazionale e del Messaggero. Andiamo a chiudere allora con la lettura delle cronache romane. Partiamo proprio da quella del Messaggero, che apre con una grande, veramente grande, grande, grande dimostrazione di ottimismo sulle opere per il giubileo del 2025, che è dopodomani. Stiamo parlando di 4 anni, che in termini di grandi opere, insomma, non sono proprio pochi. Ma il Messaggero è ottimista e dice: Tevere Fiumicino bis, il piano per il giubileo. Treni, funivia, nuovo terminal, metro, tramvie, musei, investimenti per milioni, prevista anche la navigabilità del fiume, dalla sua foce fino a Porta Portese. Questo vecchio sogno, peraltro in qualche caso anche riuscito. Allora, che cosa bisognerebbe fare nello specifico? Nuova pista, nuovo terminal per Fiumicino, la rigenerazione di piazza della stazione Termini, questa già è partita in qualche modo, la flotta dei treni regionali, la banchina del porto di Civitavecchia, la leggendaria chiusura dell'anello ferroviario di Roma, le tramvie Termini Vaticano, Togliatti, Giardinetti, Tiburtina, sottopasso dei Musei Vaticani e la funivia di Castel Gandolfo. Vabbè, dalle strade ai trasporti, Roma sarà fantastica. Draghi insedia la cabina di regia sui lavori, grande attenzione del governo sulla città, presentati i progetti, il ministro dell'economia, controlleremo se sono state trovate le risorse. Ecco, questo ci sembra importante. Vabbè, da qui al 2025 ne vedremo delle belle. Passiamo a un problema invece ben più attuale e pressante: la protesta di Albano, no ai rifiuti di Roma. Il Movimento 5 Stelle è battuto in aula. Dopo l'ordinanza della Raggi per conferire fuori dalla città la spazzatura, scatta il ricorso al TAR dei sindaci coinvolti. E alla fine, come sempre, deciderà il TAR. In Campidoglio, pentastellati sconfitti sulle mozioni di Partito Democratico e Fratelli d'Italia verso una discarica a Maiano. Da Michetti a Calenda le critiche al comune, idem Gualtieri. E poi che cos'altro? L'inchiesta, il processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Tutto è partito da un bacio. Willy ucciso con 2 colpi, parla la testimone, da un apprezzamento di Pincarelli alla discussione degenerata. Un ragazzo gli ha sferrato un calcio sul petto ed è finito contro una macchina. E basta così per quanto riguarda la cronaca romana del Messaggero. La cronaca romana della Repubblica invece apre con il Covid, i casi triplicati in 7 giorni, ora il Lazio teme la zona gialla, cluster di 73 contagi dopo Italia-Belgio, chi va all'estero rischia di più, dice Zingaretti. Poi la discarica di Albano, alto là del Ministero, ordinanza da rifare, nuovo vertice fra Comune, Regione e Cingolani, secondo i tecnici del MITE, l'atto firmato dalla sindaca sarebbe inefficace, necessaria una deroga per l'AIA. Per il sito definitivo, sempre più probabile l'ipotesi di Maiano Romano. E intanto Draghi fa pressing sulla Raggi per il giubileo, riunione ieri a Palazzo Chigi, il Premier curioso che per la manutenzione si debba aspettare l'anno santo. Beh, difficile in questo caso dare torto al Premier. poi anche qui il l'omicidio di Willy Monteiro, lesioni dovute all'inaudita violenza di persone allenate e consapevoli della letalità delle proprie azioni. Quindi a San Paolo furti e violenze su stranieri e omosessuali presi a una baby gang, denunciati in 14, singolarmente tutti bravi ragazzi. Eh sì, e succede. E poi basta anche qui, e quindi rimane soltanto la cronaca romana del Messaggero, scusate, perché la prima che abbiamo letto, no, eccoci qua, del Corriere, eccola qua, trovate, stiamo facendo confusione. La cronaca romana del Corriere apre su Albano, la discarica di Albano e il braccio di ferro fra comune e regione, il ministero della transizione ecologica e la Pisana vogliono che la sindaca riscriva l'ordinanza sulla riapertura, ma Palazzo Senatorio dichiara il provvedimento resta in vigore, si prevede di usare l'area per 180 giorni ma a causa capienza può esaurirsi in 3 mesi. Gli abitanti di Albano hanno presentato querele alle procure di Roma e Velletri. E poi anche qui ci sono i programmi per il Giubileo 2025, meno enfasi rispetto a quanto abbiamo letto altrove, per esempio sul Messaggero. Via le buche per il Giubileo, bisogna acquistare bus elettrici. Qui in particolare l'attenzione per i progetti di 5 nuove tramvie, che sono la Termini, la TVA, la Termini Vaticana Aurelio, quella dei Fori che non si capisce bene dove e come dovrebbe passare, quella sulla Togliatti, la Termini Giardinetti Tor Vergata e la Tiburtina. Direi che siamo fortunati se ne escono fuori un paio, sarebbe già un ottimo risultato. Tutto questo mentre invece la Roma Lido è a rischio tagli, stop a 6 stazioni su 13, mancano i treni, la riduzione permetterebbe di rispettare i tempi, già, perché se non compri i treni poi è difficile far funzionare una metropolitana, una ferrovia, un po' come le scale mobili delle linee metropolitane, quelle ogni tot anni vanno controllate, se non le controlli si rompono. Tutto sommato non è neanche troppo complicato. Va bene, e è arrivato anche Granit Xhaka alla Roma e basta, e con questa notizia si conclude la cronaca romana del Corriere, e si conclude anche la rassegna stampa di Radio Onda Rossa quando si sono fatte le 9:55 minuti primi. La rassegna stampa di Radio Onda Rossa vi dà appuntamento a domattina, sabato 17 luglio, come sempre intorno alle ore 9. Ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi andiamo a vedere che ci aspetta nel